Bene, grazie entrambi per questo contributo veramente di stimoli di diverso tipo. Probabilmente ci avete creato da una parte questo entusiasmo effettivamente, ma poi anche un po' di ansia nel mettere insieme tutte queste cose, cultura, tecnologia, spazi, eccetera.
Emanuele, secondo me abbiamo la sala più gremita del forum in questo momento.
E però ecco, in realtà si può fare e ce lo dimostreranno adesso i prossimi relatori, che invito quindi sul palco. Ringrazio Fiorella per l'intervento, mentre chiedo a Mariano di rimanere qua. E invito sul palco Monica Parrella, Maurizio Sacconi, Francesca Gagliarducci, Francesco Raffael Frieri, Alessandra Zinno e anche Marco Romagnoli e Livio Pisciotta. Così facciamo squadra per diciamo portare anche un pochino di praticità e di esempi. Allora, iniziamo questa tavola rotonda di interventi e non potrei se non iniziare da Maurizio Saccone, già Presidente Commissione Lavoro del Senato, a cui chiederei un po', dal momento che è stato protagonista anche della legge sul lavoro agile, chiederei un po' un bilancio, no, di questo anno di uscita della legge, qual è un po' la sua opinione sull'impatto che ha avuto e soprattutto quali possono anche essere le prospettive future che possiamo costruire su questo framework normativo.
Buongiorno a tutti, e vorrei ribadire anche quest'anno il ringraziamento all'Osservatorio sullo Smart Working del Politecnico di Milano, perché accompagnò il percorso legislativo proprio sulla base di quell'esperienza che aveva maturato, di quella capacità di osservazione che aveva realizzato, e ci aiutò perché il disegno di legge di governo inizialmente dava una descrizione abbastanza rattrappita del lavoro agile, molto prossima al telelavoro. E la scelta che invece abbiamo compiuto, come poi avete visto, è stata quella di cercare di disegnare il lavoro agile nella sua compiutezza, nei termini che sono stati bene descritti prima da Fiorella Crespi e da Mariano Corso, nei termini cioè di un lavoro che evolve allontanandosi dal vincolo spazio-temporale e caratterizzandosi sempre di più per il perseguimento di risultati, con l'augurio che anche la struttura della retribuzione si adegui ovviamente a questa diversa caratteristica che il lavoro va assumendo. Se qualcuno ha avuto modo di leggere recentemente sul Sole 24 Ore, è stato aperto un dibattito sul superamento della dicotomia classica del diritto del lavoro, quella tra subordinazione ed autonomia, e il lavoro agile è proprio quella, rappresenta plasticamente il superamento delle caratteristiche tradizionali della subordinazione, che appunto aveva nel vincolo orario e nel vincolo di spazio relativo all'ambiente in cui la prestazione si realizza la caratteristica principale, e conseguentemente una remunerazione che era fondata sull'ora lavorata. Sempre di più, insomma, si confondono le due tradizionali fondamentali tipo qualificazioni del rapporto di lavoro, perché per un verso appunto la subordinazione si caratterizza sempre di più per perseguimento di risultato, e l'autonomia conosce fragilità che in passato erano proprie della subordinazione, e qui si apre la riflessione sul superamento del tradizionale diritto pesante del lavoro, che è figlio della seconda rivoluzione industriale e quindi dei modelli organizzativi di impresa tipici della seconda rivoluzione industriale. Della terza non ci siamo molto accorti, anche perché è stata interpretata a scartamento molto ridotto. Un po' gli enti pubblici non economici nella pubblica amministrazione, dicevamo prima, sono quelli che forse più hanno apprezzato la terza rivoluzione industriale, ma adesso ci siamo, le opportunità ci sono in generale, e guai a non coglierle, perché in termini competitivi chi non lo fa si confronta con chi invece nel frattempo lo sa fare cambiando radicalmente, e nella pubblica amministrazione forse abbiamo la storica possibilità di uscire dalle trappole che hanno sempre limitato la capacità di servizio della nostra amministrazione. Vorrei sottolineare quindi anch'io che non intendemmo, certamente abbiamo detto non è telelavoro, ma non lo è proprio formalmente. Il telelavoro oltretutto è regolato da direttive europee che danno caratteristiche specifiche a quella prestazione da postazione fissa e che è regolata in modo molto similare al rapporto di lavoro, cambia soltanto il luogo, ma il luogo è fisso ed è deciso dal datore di lavoro. Non risolviamo tutto con la conciliazione, per carità, nel senso che non sottovalutiamo i vantaggi che lo smart working dà anche sotto il profilo della conciliazione, ma guai a ridurre, come era un po' nel testo originario, devo dire, il lavoro agile a questo beneficio che certamente si produce nella vita del lavoratore, ma come si è visto si tratta di ben altro. Vorrei sottolineare soprattutto la rilevanza del contratto individuale. La prima volta forse che in modo così esplicito, anche nel telelavoro, ma in modo più così robusto, si effettua un rinvio al contratto che mi piacerebbe chiamare non più individuale ma personale, proprio perché questo contratto è lo strumento della personalizzazione del rapporto di lavoro, e quindi utile una cornice collettiva, se c'è, di accordo collettivo, ma quella cornice sarebbe bene fosse in prossimità, non da remoto quella cornice, perché irrigidirebbe ciò che non deve essere irrigidito, anzi che si chiama non a caso agile. Quindi una cornice collettiva non è impedita dalla legge. Quando qualcuno nel lavoro parlamentare disse ma serve anche quella, è nella libertà delle parti realizzarla, ma è importantissimo poi quel contratto personale nell'interesse del lavoratore, non nell'interesse esclusivo del datore di lavoro. E non possiamo parlare in questo caso di un contraente debole che ci preoccupa, perché le parti in questo caso condividono la utilità di introdurre questa modalità della prestazione, come dice la legge. Ma guardando alla pubblica amministrazione in modo particolare, io non posso non rilevare che esiste un problema fondamentale non risolto, cioè il problema del buon datore di lavoro, perché tutte le descrizioni che ci ha fatto prima Mariano Corso partono da questa considerazione, partono cioè da un ripensamento dell'organizzazione di impresa, e nella pubblica amministrazione non possiamo immaginare il lavoro agile fuori di contesto, cioè o collocato nel contesto tradizionale, collocato nella timida accelerazione di processi della terza rivoluzione industriale, e non invece nel ripensamento dell'amministrazione come se fosse nativa digitale. Non possiamo collocare il lavoro agile nel contesto tradizionale fondato sulla carta, se noi non immaginiamo interoperabilità delle amministrazioni, se non immaginiamo digitalizzazione dei processi. Se non facciamo appunto la digitalizzazione dei processi, possiamo pensare di lavorare da remoto, di risolvere da remoto, di lavorare in modo flessibile, duttile, agile, a risultato, in un contesto in cui il procedimento ha ancora caratteristiche rigide e formali. Il buon datore di lavoro significa essenzialmente due cose. Uno, il potere di direzione e di organizzazione, che è la sostanza poi anche del rapporto di lavoro subordinato, vorrei ricordare, del datore di lavoro, che nell'amministrazione ancora recentemente, con l'ultimo accordo sindacale, viene negato, perché il potere di organizzazione è stato ancora una volta sottoposto al necessario consenso. Se è sottoposto al necessario consenso il potere di organizzazione, non abbiamo il buon datore di lavoro. Che non significa che il buon datore di lavoro non effettua dialogo sociale nel momento in cui esercita il potere di organizzazione, ma lo fa liberamente e responsabilmente. Non significa che non cerca accordi, li cerca, perché si vive meglio con l'accordo che con il disaccordo, direbbe un filosofo della notte. Lo faccio, ma se non trovo accordo e penso che il bene dell'amministrazione sia quello, procedo ugualmente. Questo profilo, in questo momento, non è del tutto garantito. L'altro aspetto è quello della disponibilità di un budget e di poter lavorare sulla base di contabilità economico-patrimoniale e non solo di contabilità finanziaria. Fortuna ci aiuta l'Europa, obbligo al 2020, massimo al 2025, lo diceva il decreto 29 che ebbi l'onore di curare 25 anni fa, parlava di contabilità economico-patrimoniale, perché questo vuol dire indirizzi trasparenti della funzione politica, vuol dire budget assegnato, vuol dire possibilità di misurare quella maggiore produttività, quella migliore organizzazione. E ovviamente poi il corollario del buon datore di lavoro è la caratteristica dei controlli interni e dei controlli esterni, perché se i controlli interni e i controlli esterni sono di carattere formalistico, è evidente che poi parteciperò a un dibattito sulla Corte dei Conti, quindi avremo modo di discuterne, ma capite che non... Ho voluto insistere sotto questo profilo, e ho finito davvero, perché altrimenti nell'amministrazione rischiamo o di non farlo o di farlo in modo non coerente con le caratteristiche che ci sono state descritte. Potrebbe perfino essere controproducente un modo sbagliato di farlo, e nell'amministrazione creare quelle aspettative sbagliate che potrebbero crearsi, come dire... che non venga fuori l'idea che è un modo per non lavorare, cioè, capitemi la battuta, perché forse anche un po' sgradevole, ma che si inserisce in una vulgata che spesso riguarda l'amministrazione. Quindi io mi auguro invece che sia proprio lo smart working il volano, che proprio partendo dal lavoro che cambia, dal lavoro che grazie alle tecnologie migliora, mi iscrivo tra i positivisti, quindi che hanno fiducia nell'evoluzione tecnologica e nella possibilità che ritorni in favore dell'uomo, e quindi partiamo proprio da lì, ma con l'ambizione di quegli obiettivi che Mariano Corso ci ha prima descritto. Grazie.